Leonardo presenta Reflex non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Siamo alla seconda puntata, al secondo appuntamento con Paolo Maspero, con la musica popolare. Paolo Maspero, che è mio cognato, ma non interessa a nessuno, è il direttore del famoso coro di Cantù. Famoso coro è il nome proprio del suo coro.
Sì.
E che dirige da 35 anni.
35 anni.
Allora.
Poco meno. Sì, buongiorno, ben ritrovati, cari amiche e amici di Radio Incontri. Spero di aver lasciato in voi la voglia, la curiosità di ascoltare altre storie legate al canto popolare. Stavolta vorrei anche darvi qualche notizia relativa a questo strano coro denominato Il Famoso Coro. È un coro di voci miste, quindi maschili e femminili, di circa 35 elementi, e siamo operativi da quasi 35 anni. Quali sono le nostre prerogative? Abbiamo un repertorio fondato sul canto popolare, non solo lombardo, che è quello della nostra regione, ma anche di altre regioni. Abbiamo un repertorio anche di canti religiosi e natalizi, e tra i canti popolari si distinguono quelli sulla figura femminile, i canti patriottici, canti di lavoro, di migrazione, di guerra e canti di allegria. C'è di tutto, perché vi ho già esplicitato questo concetto che il canto popolare è la storia delle nostre vite.
In pratica questa settimana facciamo le musiche del Risorgimento, se non sbaglio, quindi l'unificazione tra la storia, diciamo la storia che poi studiavamo a scuola, e quello che è la vita di tutti i giorni.
Sì, ecco, diciamo la storia, a volte viene chiamata la storia minore, quella popolare, però di fatto, se consideriamo i grandi numeri, è la storia della gente, perché la storia non è fatta solo dai grandi nomi, dai Napoleoni, dai Garibaldi, dai Cavour, dagli Alessandri Magni, ecco, che abbiamo conosciuti tutti a scuola.
O dei Raffaele Cadorna.
O dei Luigi Cadorna, Luigi eccetera. Cadorna. Ecco, è fatta soprattutto dalla gente. E abbiamo, come coro, abbiamo studiato questo spettacolo particolare intitolato Dal Risorgimento alla grande migrazione, perché sono strettamente legati. Dopo le guerre risorgimentali l'Italia era estremamente impoverita, per cui la gente si è ritrovata a fare i conti con la miseria più nera, e ovviamente in tantissimi hanno deciso di lasciare il nostro paese ed emigrare, prima nei paesi europei, che sono quelli più vicini, in un secondo tempo nelle Americhe, che però consideriamo che il primo sbocco di emigrazione americana era nel Sud America, solo successivamente è diventato il Nord America. Allora, queste cose, come dicevo, hanno lasciato una traccia profonda anche negli anni successivi, fino ad arrivare alla Prima Guerra Mondiale, in cui le grandi migrazioni si sono interrotte, ma perché gli uomini venivano mandati tutti al fronte.
Bene, quindi questa è la parte introduttiva di questa giornata, di questa puntata. Come incominciamo questa puntata, visto che stiamo parlando dal Risorgimento alla grande migrazione?
Sì, io comincerei con i canti risorgimentali, il primo dei quali ho identificato in questo Addio del volontario, che poi è conosciuto come Addio mia bella addio, su parole di un volontario toscano. Guarda caso, è un canto attribuito ai volontari toscani, e in particolare a questo Carlo Alberto Bosi, che ha scritto il testo, e che è diventato il canto per eccellenza per tantissimi anni dei volontari delle guerre di indipendenza, ed è stato fatto proprio anche nelle guerre successive, ahimè nella prima e nella seconda guerra mondiale. La proposta che vi facciamo è quella di ascoltare l'esecuzione di questo canto a cura del coro Michele Novaro, diretto da Maurizio Benedetti. È un piccolo coro, una dozzina di elementi, di voci solo maschili, molto calde e molto ben impostate. Secondo canto che vorremmo proporvi è intitolato La bandiera tricolore o dei tre colori. È un canto patriottico del 1848 su parole di un poeta e patriota trevigiano, Francesco Dall'Ongaro, mentre la musica pare, dico pare, sia attribuibile a tale maestro Cordigliani. L'articolo 12 della nostra Costituzione recita: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Poche parole e molto precise. Vorrei ricordare che il tricolore è nato il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, che infatti viene definita la città del tricolore. Fu adottato come bandiera della Repubblica cosiddetta cispadana e dopo varie vicissitudini fu deliberata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana nella seduta del 24 marzo 1947 quale bandiera della Repubblica. Vi sottopongo una curiosità che ho trovato leggendo nei sacri testi. Giosuè Carducci, in occasione delle celebrazioni del centenario, quindi 1897, sottolineava a suo modo, e quindi in maniera molto calda, molto passionale, l'importanza dei tre colori, fra virgolette, il bianco, la fede serena alle idee, il verde, la perpetua rifioritura della speranza, il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. E subito il popolo cantò alla sua bandiera che ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei e con lei la libertà. Il canto è eseguito dal famoso coro che...
Che ci tocca molto, perché è l'inno nostro nazionale. Come inno nazionale non lo è da molto, è da 15 anni che lo è diventato, no?
Sì, infatti, ufficialmente sì.
Ecco, quindi abbiamo aspettato solo tipo 120 anni, una cosa del genere.
Sì,
anzi di più, 150. E in effetti credo che sia stato ufficializzato poi poco dopo la... 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, e gli autori sono Goffredo Mameli e Michele Novaro, di cui ci parlerai tu che sei l'esperto di musica. Io dico solo due date: nell'autunno del 1847 è stato scritto questo Canto degli Italiani. Presentaci Goffredo Mameli e Michele Novaro, i due genovesi che l'hanno fatto. E questi sono i fondatori della scuola genovese dei cantautori.
Sì, potremmo dire sì, cantautori ante litteram. Sì, sono due figure molto belle, a mio parere, molto umane, molto popolari, nel senso pieno della parola. Goffredo Mameli era classe 1827, quando ha scritto questo inno, perché il suo intendimento era proprio che fosse un inno cantato da tutti quelli che credevano che l'Italia si potesse riunificare. Ecco, l'ha scritto nel 47, era solo ventenne. Tra l'altro, se si leggono bene le strofe di questo inno, ecco, si capisce come questo ragazzo avesse una cultura classica veramente di notevole spessore, perché i riferimenti che richiama nelle cinque strofe complete dell'inno,
che sono quelle che ci fai ascoltare.
Sì, ho pensato di trasmettere l'edizione integrale di questo canto, ecco, perché non abbiamo quasi mai l'opportunità di ascoltarlo. Quindi questa volta mi piacerebbe, ecco, che tutti potessimo riascoltarlo nella sua versione integrale. Voi sapete, nella prima strofa già Mameli cita Scipione, l'elmo di Scipio, e quindi l'Italia abituata alle vittorie, l'elmo di Scipio, poi la bandiera che deve diventare una speranza per l'Italia, nel senso di unificarla. In quegli anni era ancora divisa in sette stati. Poi c'è un'altra strofa in cui richiama la battaglia di Legnano addirittura e la Lega Lombarda che sconfigge il Barbarossa, e poi la difesa della Repubblica di Firenze da parte del famoso capitano Francesco Ferrucci e così via. Insomma, non sono parole banali, sono parole da leggere e da ascoltare con grande attenzione.
Comunque da metabolizzare.
Da metabolizzare, esattamente, perché ci danno proprio la dimensione di quanto ricca sia stata e controversa la nostra storia nazionale. Il musicista Michele Novaro era dalla classe 1818, aveva studiato composizione e canto, quindi era un maestro di musica a tutti gli effetti, e quando ha ricevuto il testo di questo canto da Goffredo Mameli, l'ha musicato in una notte e subito è diventato di dominio pubblico questa cosa. Lui purtroppo ha avuto una vita sfortunata, Michele Novaro, ed è morto nel 1885, poverissimo. È sepolto a Genova nel cimitero di Staglieno, vicino alla tomba di Mazzini. Il canto ve lo proponiamo nella versione suonata e cantata da una delle tante bande e uno dei tanti cori popolari, di cui non conosco il nome, che ho trovato sul sito del Ministero della Difesa, e che ne fanno una versione veramente bella e godibile.
Bene, buon ascolto.
Buon ascolto a tutti.
Oh,
prossimo brano Va pensiero. Perché vi starete chiedendo proprio Va pensiero inserito nei canti risorgimentali? Beh, intanto teniamo presente che Verdi l'ha composto nel 1842, dove c'erano già, anno in cui c'erano già i fermenti della lotta del Lombardo-Veneto contro gli austriaci. E sul libretto di Tullio Solera, Verdi stesso era un personaggio prettamente risorgimentale che credeva molto in quello che stava accadendo. Arriviamo al Nabucco. Nabucco, intanto, chi è il personaggio? È il re Nabucodonosor, che è re dei Sumeri Assiri, che dopo aver sconfitto gli ebrei li deportò a Babilonia. Parliamo del VI secolo avanti Cristo. Qualche termine che viene usato nel testo poetico mi ha sempre incuriosito, perché non sono mai riuscito a capire cosa significasse. Vi faccio un esempio: quel simile, vabbè, dopo un po' che uno ci pensa può dire sì, è un uso poetico dello stesso aggettivo simile. Ma ad esempio l'arpa, che ci azzecca l'arpa in un testo così? Beh, l'arpa era lo strumento preferito dai babilonesi. Poi troviamo soprattutto Solima. Io sentivo cantare da ragazzo questo canto, perché è diventato veramente l'inno per eccellenza, no? Il coro per eccellenza di tutti noi italiani. Lo sentivo cantare anche in osteria da uomini così, che quando avevano raggiunto il grado alcolico giusto si sbilanciavano in questo canto e lo cantavano anche bene. E io mi chiedevo, ma loro capiscono quello che stanno cantando? Questo Solima, ad esempio, cos'è? Solima è semplice, dopo che l'ho trovato come spiegazione, Jerusalem, Gerusalemme, in latino Jerusalem, in greco Ierosolima, quindi la contrazione in Solima. Sionne è certamente la collinetta fortificata di Gerusalemme, Sionne o Sion. E poi Giordano, vabbè, Giordano geograficamente è il fiume che divide Israele dalla Giordania. E qui mi fermo.
Bene, io spiego invece l'esecuzione che abbiamo messo nel programma.
Sì.
È l'esecuzione di Riccardo Muti con il coro della RAI di Roma in occasione, a febbraio del 2011, del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. È un'esecuzione che io ho visto, l'avevano fatta in differita, non l'avevano potuta fare in diretta, la fecero in differita ma la fecero completa, e abbiamo scelto di mettere il bis del coro, perché il bis che è stato concesso è stato il bis del coro del Va pensiero, perché c'era l'opera era tutta. E quindi questa esecuzione è rimasta un'esecuzione esemplare ed era seguita a alcune parole dette da Muti, che poi avevano provocato un po' di malumore nel governo, perché allora al governo c'era qualcuno che non sapeva gestire la pubblica istruzione, e Muti disse che l'Italia sarebbe stata bella e perduta se non si fosse cambiata rotta sulla gestione dell'istruzione della musica, sulla gestione della cultura.
Sì, diciamo pure, se non proprio una frustatina, una frecciatina almeno.
Ecco. Sì, beh.
Tirata da un personaggio che se lo può permettere, indubbiamente.
Più che una frecciatina, va bene. Ok, ascoltiamo Muti, il coro della RAI, in questa esecuzione veramente splendida. Buon ascolto.
Buon ascolto.
Oh,
Voltiamo pagina, cari amici, parliamo di canti legati alle migrazioni. Dal 1870 al 1970 furono circa 30 milioni i nostri connazionali che dovettero lasciare il nostro paese, l'Italia, per cercare di sopravvivere in altri paesi. E le prime migrazioni furono ovviamente verso i paesi europei. Dopodiché si creò una corrente di migrazione verso il Sud America, Brasile e Argentina in particolare, e poi infine verso il Nord America, Stati Uniti e Canada. Chi emigrava? Erano prevalentemente braccianti, manovali, muratori, scalpellini, cioè gente che svolgeva dei mestieri legati soprattutto alla manualità. Erano pochissimi quelli che emigravano e come diplomati o che svolgevano lavori non manuali. Il primo canto è intitolato Il tragico naufragio del vapore Sirio, un titolo importante. Purtroppo è una storia vera. Il 4 agosto 1906 salpa dal porto di Genova questo piroscafo chiamato Sirio. E a detta di costruttori, era stato costruito nei cantieri di Glasgow, è un piroscafo inaffondabile, veloce, a vapore, con la possibilità però di alzare le vele in caso di necessità. Per quei tempi, diciamo, un vero gioiello della tecnica. Aveva caricato circa 2000 passeggeri, dei quali pochi privilegiati se ne stavano nelle cabine a poppa, con disponibilità di sale da pranzo e locali per fumare. Mentre la gran parte, i poveri disperati, erano stipati nei corridoi e nei locali adiacenti alle caldaie. A dispetto della situazione di sofferenza apparente, ecco, gli emigranti cantavano comunque. Questo canto racconta pure di come, appena salpato, si sentissero questi canti allegri. Tuttavia, il piroscafo era, come dire, governato da un capitano scellerato che per abbreviare la rotta si era avvicinato troppo alle coste della Spagna e quindi non per fare un inchino di memoria più recente, no? E purtroppo il piroscafo si è incagliato e vi morirono circa 700-800 persone. I dati ufficiali delle compagnie parlano di 300, però ecco, purtroppo anche quando si parla di morti ci sono delle speculazioni. Il canto è espresso in un italiano approssimativo, però la storia raccontata con crudezza, senza fronzoli, e per mantenere l'attenzione sulla tragicità dell'episodio.
L'esecuzione è del famoso coro.
È a cura, sì, del famoso coro che io dirigo e spero sia gradita dai nostri ascoltatori. Buon ascolto!
Famosissima, in una bellissima esecuzione del coro dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini di Milano. Maspero, tu sei un alpino?
Sì, anche. Sì, io ho avuto la fortuna di sentirli più volte, questi amici del coro ANA di Milano, diretti da Massimo Marchesotti, che tra l'altro è anche un pittore di discreta fama, un ricercatore nel canto popolare, soprattutto appassionato divulgatore. Il brano che sentiamo adesso è tratto, diciamo, da una lezione che hanno tenuto all'Università Bicocca di Milano, ottenendo un successo strepitoso fra gli studenti proprio per il loro modo di porgere il canto popolare, che anche a me piace tantissimo.
Bene, buon ascolto.
Mamma mia, mia, voglio andare, voglio andare. Cento mila io te ne do, in America no.
prossimo canto, Italia bella, mostrati gentile. È un canto di fine Novecento ed è considerato un piccolo capolavoro del canto popolare toscano. Gli ultimi anni dell'Ottocento, purtroppo anche in Toscana, avevano visto un'emigrazione di notevole livello, ecco, eccessiva. Si invocava nel canto un'Italia più bella, più gentile verso i propri figli e che non li abbandonasse al proprio destino. Purtroppo la disperazione li costringeva ad andarsene. Ma questa disperazione, almeno nel canto, è filtrata dalla tipica ironia toscana. Vorrei spendere due parole su Caterina Bueno, l'interprete che abbiamo scelto per farvi ascoltare questo canto. Nata a Fiesole nel 1943, morta a Firenze nel 2007, di padre spagnolo e madre svizzera. È stata anche una ricercatrice di notevole livello nel canto popolare. Sentirete una voce cruda, ma molto evocativa di atmosfere, queste atmosfere passate, e una chitarra molto discreta che la accompagna in modo altrettanto discreto proprio per valorizzare sia la voce che il testo del canto. Buon ascolto.
Italia bella, mostrati gentile, e figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare, ancor facci sarebbe da lavorare, senza stare in America a emigrare. Il secolo presente qui ci lascia, 1900 s'avvicina, la fame ci ha dipinto sulla faccia, e per guarirla non c'è la medicina, ogni po' noi si sente dire boh, la giovella raccolta del caffè, ogni po' noi si sente dire boh, la giovella raccolta del non lavora, c'è la fame e lo divora, e qui braccianti non sanno come si farà andare avanti. Spereremo il 1900, finirà questo tormento, ma questo è guaio, il peggio tocca sempre all'operaio. Ogni fondo e si sente dire vo, là dove è la raccolta del caffè, ogni fondo e si sente dire vo, del caffè. Non ci rimane più che preti e frati, moniche di convento e cappuccini, e certi commercianti disperati, di tasse non conoscano confini, verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove la raccolta del verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove la raccolta del caffè. Ragazze che cercavano marito, vedan partire il loro fidanzato, vedan partire il loro fidanzato, e loro restano qui, voi sorgurato. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove è la raccolta del caffè. Le case restano tutte stigionate, l'affittuari perdano l'affitto, e i topi fanno lunghe passeggiate, vivan tranquilli con tutti i diritti. Verrà un dì che anche loro dovranno partire, là dove è la raccolta del caffè. Verrà un dì che anche loro dovranno
Dimmi, caro Paolo.
Siamo giunti alla fine di questa trasmissione, di questa seconda trasmissione. E abbiamo smesso di parlare di risorgimento e quindi di guerra, purtroppo, perché il risorgimento
sì.
sarà stata anche guerra civile, ma guerra era la guerra civile molto peggio della guerra tra nemici, perché poi i nemici alla fine trovano degli interessi comuni e si incontrano. La guerra civile porta strascichi per lungo tempo. Quindi siamo arrivati alla fine, l'ultimo brano che ci proponi è America America.
Esattamente, l'ultimo brano è America America, è un canto che è diventato inno ufficiale della colonizzazione italiana del Rio Grande do Sul, uno stato del Brasile. Perché? Perché in quello stato si era concentrato una gran parte dell'emigrazione italiana. Fino ai primi anni del Novecento, tra l'altro, forse ho già avuto modo di dirlo, per America si intendeva più quella del sud, perché solo successivamente sono iniziate massicce migrazioni anche verso il Nord America. E volevo citare, per dare un saggio della tristezza della situazione che vivevano questi emigrati, uno straccio di una lettera scritta da un certo Arturo d'Erba di Borgonovo, in provincia di Piacenza, scriveva da Buenos Aires alla moglie: «Sono stato molto contento di vedere le foto di Pietro e Marisa, i suoi figli evidentemente, ma perché non mi hai mandato la tua? Quando mi scrivi devi mandarmela. Ho già spedito 500 lire che riceverai per le feste. Devi comprare il carbone e la legna per tutto l'inverno. Non fare economia e non far prendere freddo ai bambini. Ti scriverò ancora e tu scrivimi più spesso». Poi, che fossero del nord o del sud, di America offrivano spazi immensi ai nostri migranti, che li lasciavano veramente stupiti. Nel canto si dice espressamente: «E l'America le lunga e le larga». Ma il lavoro era durissimo e l'accoglienza pessima. «Abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato». E questo è l'ultimo canto.
Quindi ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana, non con te, ma con il nostro pubblico, e con te alla prossima trasmissione dedicata al canto popolare.
Racconteremo altre storie.
Altre storie, non anticipiamo nulla,
no.
Ma vedremo che cosa ci porterai di buono e di bello, come oggi. Come
benissimo, alla prossima e ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona settimana.
Italia, noi siamo posto a me.